Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto della tavola rotonda Piazze della Democrazia di sabato 6 luglio 2024, nella 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia. In programma dal 3 al 7 luglio a Trieste, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e dalla Diocesi di Trieste, presso il Teatro della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Trieste, sul tema «Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro». Presentati dal dottor Marco Girardo, direttore dell'Avvenire, hanno approfondito il tema «L'Europa delle nuove generazioni, un sogno di popoli, culture e democrazia». Ospiti Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo, e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. Monsignor Mariano Crociata, vescovo di Latina e presidente della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, COMECE. Professoressa Elena Granata, docente del Politecnico di Milano e vicepresidente del Comitato Scientifico delle Settimane Sociali. Professor Sebastiano Nerozzi, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e membro del Comitato Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani.
Buonasera a tutti. Con me ci sono sul palco Sebastiano, docente dell'Università Cattolica, e Elena Granata, che insegna al Politecnico di Milano, Monsignor Mariano Crociata, presidente anche della COMECE, e Sergio Gatti di Federcasse. Sergio, Elena e Sebastiano sono anche membri del Comitato Organizzatore delle Settimane Sociali. Ci ritroviamo per affrontare un tema vasto e aperto al futuro come quello dell'Europa delle nuove generazioni, un sogno di popoli, culture e democrazia. Io sono Marco Girardo, il direttore di Avvenire, e sono lieto, onorato e contento di dialogare con gli ospiti per cercare di costruire insieme, insomma, un racconto di quello che potrebbe essere il sogno di un'Europa di popoli, culture e democrazie. Siamo in un momento di recessione democratica, le democrazie nel mondo stanno diminuendo, non aumentando per numero di paesi, mentre si rafforza in qualche modo anche un'alleanza tra capitalismo e autoritarismo, e la corruzione corrode alcuni stati. Qualche settimana fa, qualche mese fa, Monsignor Crociata insieme al Cardinale Matteo Zuppi, tramite Avvenire, ha scritto una lettera all'Europa. In occasione della festa dell'Europa, avete scelto, Monsignor Crociata, di dare del tu all'Europa in quella lettera. Le chiedo, chi avevate in mente dietro a quel tu?
Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito e dell'opportunità di condividere questo momento di dialogo. L'idea nasce da una duplice esigenza di tipo comunicativo e di tipo contenutistico. Il desiderio di trasmettere in modo più possibile vivo, coinvolgente e toccante qualcosa sull'Europa, un modo per risvegliare l'attenzione. C'è bisogno di prendere coscienza del peso che ha nella nostra vita, senza che a volte ce ne rendiamo conto, di tutto quanto avviene nell'Unione Europea, attraverso l'Unione Europea.
Grazie. Quando diciamo, pronunciamo la parola Europa, quando pronunciamo la parola Unione Europea, ci vengono immediatamente in mente le sue forme, se vogliamo, istituzionali, no? Ci viene in mente la Commissione europea, ci viene in mente il Consiglio europeo, ci viene in mente un'entità geografica che è riuscita nel corso del tempo a rendere più porosi i suoi confini, non solo per le merci ma anche per le persone. Viviamo un periodo in cui, complice una guerra in corso alle porte d'Europa, questi confini tornano ad essere meno porosi e rischiano di essere meno chiusi. Ma l'Europa non è solo questo, Elena Granata. L'Europa è fatta di luoghi, è fatta di persone che vivono luoghi. Un'esperienza che tutti abbiamo fatto qui a Trieste è vedere, per esempio, come i luoghi fisici possono essere luoghi di incontro dentro le città.
Grazie di questa domanda. Se dovessimo chiedere ai giovani che sono in sala, se si sentono italiani, sì, se si sentono di Matera, sì, e poi però si sentono europei, perché quando si mettono in cammino e viaggiano, penso all'Interrail che fanno tanti nostri ragazzi alla fine del ciclo di studi, gli si apre il cuore e si sentono parigini, si sentono viennesi, si sentono di Lisbona, e queste città dicono tanto della loro identità, che è un'identità doppia. Sono tanto italiani, ma si sentono figli di questa Europa, che è un'Europa delle città, e questo è così da quando l'Europa è nata. L'Europa non è nata naturalmente nel Novecento, è nata al collasso dell'Impero Romano, quando è nato una soggettività straordinaria che è la città europea. Leonardo Benevolo dice, storico dell'architettura e dell'urbanistica, dice: noi non potremmo pensare l'Europa senza le città, così uguali e così diverse tra di loro. E cos'hanno di incantevoli, di straordinario queste città? Che sono fatte di piazze. L'Europa inventa la piazza, spazio fisico dove le persone si incontrano per i loro traffici, per incrociare gli sguardi, per il dibattito pubblico, che poi sono state le piazze della politica, delle manifestazioni. Pensa quante valenze simboliche ha la piazza, il crocicchio dove ci si incontra e che sta lì. Quindi l'Europa ha inventato ormai veramente tanti secoli fa una forma spaziale che ha anche un modo di sentirsi comunità ed è anche un'idea di cittadinanza, e queste cose qua stanno tutte insieme. Allora, perché questo è ancora straordinario, ha molto da dire, perché quell'idea di spazio pubblico non è un'idea teorica, solo politica, solo economica, ma diventa la forma stessa del nostro abitare la città. Avete visto cos'è Trieste? Trieste, con poco abbiamo allestito dei salotti a cielo aperto. Qualcuno dice davvero la piazza europea è una stanza a cielo aperto dove manca solo il tetto, e in quello spazio che è a misura di uomo e di donna e a misura di parola ci vediamo, ci sentiamo, e quindi è davvero antropomorfa, e beh, noi ci riconosciamo fratelli cittadini conterranei, e quindi la dimensione dell'urbano che stiamo perdendo ha tantissime valenze. Queste valenze paradossalmente sono molto chiare nelle nuove generazioni.
Sergio Gatti, allora come rivedere il rapporto tra la dimensione del territorio locale e il nostro essere in parte anche cittadini del mondo?
Buonasera a tutti anche da parte mia. C'è un nuovo equilibrio da cercare che l'Europa istituzioni non è capace di trovare da sola. Il nuovo equilibrio tra la caratteristica fondamentale delle profondissime culture, pensiamo alle culture in Italia, no? Abbiamo nel dibattito precedente abbiamo ascoltato questa radice straordinaria dei Monti Frumentari, dei Monti di Pietà, che caratterizzano soltanto in questa parte di Europa. Nel 400 si è registrato un fenomeno del genere, quelle che poi sono state un po' le bisnonne, se così, o le trisavole di alcune forme di banche, di comunità. In altre parti d'Europa ci sono altrettante caratterizzazioni storico, economiche, politiche, architettoniche, identitarie, che non possono che doversi riconoscere in un disegno a mosaico. Cioè l'Europa che tende, ricordo che il 75% delle leggi che noi rispettiamo nel nostro paese sono di origine europea, in alcuni settori uno lo conosco un pochino meglio di altri, quello bancario il 100% delle norme ha un'origine europea, che come dire, ha un obiettivo di armonizzazione delle regole, ma un eccesso di armonizzazione rischia di uccidere la vera forza culturale, ancor prima che economica, sociale, del lavoro, che è sempre una transizione che non ricordiamo mai nelle tante transizioni, senza le quali, senza queste diversità, l'Europa si spegnerebbe. E perché? Perché si omologherebbe ad altre culture che sono assolutamente da rispettare, anzi sono quella parte che manca alle nostre culture, ma noi non possiamo, come dire, in qualche modo, e adesso farei un discorso anche, una proposta di ragionamento anche un pochino più politico, non possiamo far finta che non accada. Allora questa distanza che noi possiamo registrare in diversi modi, compreso l'affluenza alle urne, che abbiamo visto però non riguarda soltanto le elezioni europee, riguarda purtroppo anche altre elezioni, anche quelle un pochino più vicine, nelle elezioni, e questa è una cosa interessante, le elezioni diciamo di prossimità, cioè comunali o regionali, gli indicatori di affluenza sono ancora più alti, sono scesi troppo, ma sono più alti, perché ci si riconosce. Ecco, l'Europa, anche per un certo tipo di informazione, non quella di Avvenire, e anche per un certo tipo di dibattito politico che tende a evidenziare soprattutto ciò che non funziona, è uscita dall'immaginario collettivo del cittadino medio italiano, forse anche non solo italiano, perché è qualche cosa che tutto sommato mi dà fastidio. Ecco, non è così, soprattutto per i giovani, senza nessun paternalismo, il nostro e soprattutto il vostro futuro è nella dimensione europea. Perché già quando nacque l'idea di Unione Europea, che nasce per un sogno di pace, si chiamava Comunità Europea, come sapete, e questo sogno si è realizzato fino ad oggi, non ce lo dimentichiamo, ma quel sogno può diventare reversibile, perché non è dato per sempre, no? Noi come dire, abbiamo ormai diverse generazioni che sono nate in condizioni di pace, che non assaporano più che cosa vuol dire essere in pace, e soprattutto che cosa è costato. Le radici cristiane d'Europa, non soltanto dal punto di vista politico, anche dal punto di vista, oggi abbiamo ascoltato la testimonianza di una suora benedettina particolarmente smart, particolarmente giovane, ex campionessa, una campionessa di basket, molto moderna, psicologa, poi non so cos'altro, teologa, e soprattutto una manager, perché ha portato questo piccolo convento dell'Oret Labora, che è ancora fondato sulla regola benedettina, però ad essere assolutamente al centro di attenzione, ad esempio su un canale televisivo in cui si occupa di cucina, per dire, ma insomma, senza banalizzare, la radice cristiana della civiltà europea è indubbia, per esempio proprio per quanto riguarda la cultura benedettina, ma la radice cristiana, direi cattolica, della costruzione europea di cui stiamo parlando è anch'essa cattolica, e cioè Adenauer, De Gasperi, Schumann sono tutti statisti che avevano vissuto la guerra e che si sono ritrovati al tavolo della pace, qualcuno come sconfitto, qualcuno come ultra sconfitto, qualcuno forse un po' sconfitto, un po' meno, ma hanno deciso di eliminare alla radice quello che era stata sempre la scintilla terribile, cioè le guerre tra Francia e Germania. Non a caso abbiamo a Strasburgo la sede principale del Parlamento europeo, che è nella parte, diciamo così, molto vicina al confine tedesco, e poi a Bruxelles, per ragioni anche di praticità, c'è poi l'altra sede, che però è la sede considerata secondaria, anche se 3 settimane al mese si lavora a Bruxelles e 1 settimana a Strasburgo. Allora, il fatto che i grandi statisti di solida cultura europea e solida cultura cristiana, come ci ha ricordato anche il Presidente della Repubblica nel pomeriggio del 3 luglio all'inizio di questa nostra bellissima avventura delle settimane sociali qui a Trieste, il fatto che essi guardarono al futuro pensando a una dimensione ultranazionale, perché erano stati i nazionalismi a creare sostanzialmente 2 guerre mondiali, ecco, questo a noi un pochino sfugge, e oggi è ancora più importante, sia per mantenere la pace all'interno del nostro territorio, anche se ce ne sono almeno 2 abbastanza vicine, una è proprio confinante, e spesso qualche razzo, spesso qualche aereo, sapete che sconfina nel territorio dell'Unione Europea, e questo non possiamo non considerarlo come un privilegio da custodire, anche andando a votare, ma non soltanto. C'è una seconda cosa da fare, secondo me, che vi dico tra un attimo, che è quella del conoscere. Abbiamo sentito una forte domanda in queste giornate di conoscenza per tutti sostanzialmente dei meccanismi della politica, dei meccanismi del partecipare, che non è soltanto quello politico, cioè la dimensione sociale, la dimensione imprenditoriale, tantissime cooperative in tutti i settori. Vi do soltanto due numeri, 6 bicchieri di vino su 10 in Italia sono prodotte da cantine sociali o da cooperative, 7 bicchieri di latte su 10 in Italia sono prodotte da latterie sociali. Questo vuol dire che c'è una forza economica del fare insieme. Il piccolo allevatore, il piccolo coltivatore di uva che ha il suo vigneto riesce a stare sul mercato perché conferisce ad una cantina sociale, ad una latteria sociale, e ottenendo quindi un prezzo dignitoso che ripaga il suo lavoro, il lavoro dei dipendenti, dell'imprenditore agricolo, che non potrebbe avere se non ci fosse questa aggregazione. Allora, questi meccanismi sono meccanismi di economia democratica. Ecco, allora il fatto di poter contare oggi su una possibilità di interpretare la democrazia, la partecipazione, non soltanto come momento del voto, che direi che è una conquista che ci siamo in qualche modo guadagnati in questi 4 giorni di lavoro insieme. L'Europa non può restare indietro. Si è detto che dobbiamo investire sull'alfabetizzazione, ce lo ha dato come stimolo il Presidente Mattarella, l'alfabetizzazione della democrazia, della Repubblica, della nostra Costituzione, e lui ha fatto cenno anche alla sovranità europea come complemento e come robusto supporto alla solidità dei 27 paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Le due cose non sono in contraddizione. La sovranità europea è una sua solidità molto migliorabile dal punto di vista della capacità di legiferare, di non cadere nel tecnicismo della tecnocrazia, né non appiattire le diversità sia in campo culturale sia in campo economico, è straordinariamente importante ed è come dire, l'obiettivo di questo quinquennio, forse anche del prossimo. Questo quinquennio forse non si riuscirà a cambiare moltissimo di questo approccio un po' omologante.
Passiamo a Sebastiano Nerozzi per allargare lo sguardo sul terreno economico. Un'altra delle considerazioni dalle quali non possiamo esimerci nel leggere la realtà, come dicevamo all'inizio, è che siamo in una fase, in Italia, in Europa, nel mondo, di aumento delle disuguaglianze. Abbiamo vissuto una fase in cui le disuguaglianze tra stati si riducevano, in parte sta ancora accadendo, ma lì c'è il grande motore della Cina e dell'India, anche se è rallentato quello della Cina, ma dentro gli stati le disuguaglianze aumentano.
L'aumento delle diseguaglianze è un fenomeno che ha molti modi per essere misurato e a seconda di come lo misuriamo poi possiamo vedere anche facce un po' diverse. Alcuni paesi europei hanno sperimentato una riduzione delle diseguaglianze o comunque una stabilità delle diseguaglianze, altri l'hanno aumentato, l'Italia sicuramente è uno di quelli dove è aumentato. Però bisogna collocare attentamente questo fenomeno, perché il problema invece dell'Europa è che è un continente in cui in generale le diseguaglianze tendono a aumentare, soprattutto se le guardiamo in un lungo periodo in cui abbiamo gli impatti poi sul tenore di vita, sulla qualità di vita delle persone, ma queste diseguaglianze aumentano in una situazione in cui la torta cresce molto poco. E questo che cosa significa? Che quando la diseguaglianza aumenta anche poco, il risultato è che quelli che stanno alla base della piramide sociale sperimentano una forte contrazione del proprio tenore di vita, una forte contrazione delle proprie possibilità di consumo e soprattutto quello che vuoi accennare alla fine, cioè un irrigidimento delle possibilità di mobilità sociale verso l'alto, una riduzione delle opportunità. Ed è quello che vediamo in molti paesi europei già da molti anni. Ci sono molti studi che fanno delle correlazioni, anche poi testate econometricamente, c'è una vasta letteratura, qui c'è qualche collega che la conosce molto bene in platea, tra che cosa? Tra gli effetti della globalizzazione sui settori produttivi di un singolo territorio, e dove parliamo di territorio non parliamo tanto di paesi, ma parliamo proprio, grazie a statistiche oggi molto raffinate, di regioni europee, quindi singoli territori, appunto come può essere la regione in cui ci troviamo, in cui un maggiore impatto della globalizzazione in termini di perdita di posti di lavoro, una maggiore esposizione alle esportazioni a basso costo che arrivano dai paesi asiatici, ma non solo, fa vedere come nel tempo, quindi non da un anno all'altro, ma nel tempo crea un clima sociale di maggiore insicurezza economica che si traduce in un consenso maggiore verso partiti populisti, di tendenza populista poi definita in vari modi, che possono essere, come dire, sia su uno spettro sinistro che su uno spettro destro dell'agone politico. Allora, questo fenomeno è un fenomeno certificato, lo vediamo nel voto alla Brexit nel 2015, lo vediamo nei voti in Francia, non quelli recenti ma quelli storici di qualche anno fa in cui abbiamo dati in abbondanza, nell'est europeo. Allora, tutto questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che c'è sicuramente un legame tra un'insicurezza economica, attenzione, non ho parlato di immigrazione, ma ho parlato di esposizione ai fenomeni della globalizzazione, quindi una perdita di opportunità, il tessuto economico che si impoverisce, un tessuto economico che tende a offrire meno possibilità di sviluppo, sia reali sia percepite dalle persone, perché non bisogna neanche fare l'errore di pensare che l'economia spieghi tutto. Non è solo l'economia, il punto sono anche le rappresentazioni che noi diamo dei fenomeni economici, e a quel punto ciò che incide è la narrazione sociale che noi costruiamo su una difficoltà effettiva che c'è, che deriva appunto dai grandi cambiamenti strutturali, ma che deriva anche dalle politiche europee. I paesi dove il welfare state è stato più contratto perché alcuni vincoli europei un tempo, pensiamo al mondo pre-Covid, molto rigidi, impedivano il mantenimento dello Stato sociale, quei paesi sono quelli dove i movimenti di carattere populista sono cresciuti di più. E lì la narrazione allora è diventata quella di una minaccia esterna, che però non era la globalizzazione, che è complicata da spiegare, lo sappiamo, bisogna raccontare tante cose per spiegare che cos'è la globalizzazione, ma semplicemente l'immigrazione. L'immigrazione diventa con grande facilità un capro espiatorio in cui è esterno alla comunità, che riproduce una narrativa del noi dove le persone si sentono sole, insicure, senza prospettive, e questo facilita naturalmente un certo tipo di narrativa. O un'altra narrativa è un noi nazionale contro una tecnocrazia europea che purtroppo ha dimostrato ampiamente, soprattutto qualche anno fa, fino a qualche anno fa, appunto, pensiamo ai primi 10 anni, per esempio, di vita dell'euro, in cui soltanto l'inflazione era l'unico obiettivo dichiarabile in termini di politica economica per l'Unione Europea, con dei vincoli molto pesanti per i singoli stati. Bene, tutto questo ha creato una narrativa tecnocratica che facilmente è diventato un boomerang contro l'Europa. Allora, il fatto che crescano movimenti populisti ha sicuramente a che fare con l'economia, ma anche con una lettura molto semplificata dei fenomeni economici che non ci mette in grado chiaramente di trovare un noi collettivo in cui cerchiamo anche, come dire, di costruire positivamente una narrazione di un'Europa diversa, più vicina a quella di De Gasperi e meno vicina magari a quella di certi falchi che operano all'interno del board della BCE, e cercare quindi di dare ai cittadini il senso vero di appartenere a una comunità europea, a un'unione europea, quindi qualcosa di ancora più importante, in cui i tuoi bisogni sono ascoltati, i bisogni del tuo territorio sono considerati, e tutto questo ti porta a vedere nell'Europa una prospettiva positiva per te, per la tua famiglia, per il tuo territorio.
Grazie, Monsignor Crociata. La sensazione è che in qualche modo sia necessario riscoprire anche un po' le motivazioni etico-spirituali che stanno dietro l'agire sociale. Nella vostra lettera voi accennavate ad alcuni riferimenti di questo tipo.
La verità è che bisognerebbe appunto recuperare qualcosa di un senso del vivere insieme, di una percezione del valore dello stare insieme, del valore della solidarietà. Ed è una grande sfida, perché tutto sembra andare in una direzione opposta. Direi anche il mercato, il consumo, tutto sembra spingere a una soddisfazione individuale. Il recupero del rapporto, della solidarietà, questo secondo noi è la grande sfida che abbiamo dinanzi, ed è una sfida che forse noi come Chiesa dovremmo raccogliere più di altri. c'è tanta disponibilità, c'è tanto desiderio da questo punto di vista, ma è come se mancasse una forza, una presenza che riesca a mobilitare. Ecco, dobbiamo assumere, prenderci la responsabilità di sollecitare in questo senso un impegno crescente. Un impegno crescente a tutti i livelli per riscoprire quei valori che sono all'origine dell'Europa stessa, dell'Unione Europea.
Grazie, ci stiamo veramente provando. In questi giorni mi sembra che sia un esempio di questo tentativo. Elena Granata, domenica scorsa, in prima pagina su Avvenire, cioè presentando questa settimana sociale, ha scritto un bel testo che iniziava con queste parole: la partecipazione accade. E aggiungeva però poche righe dopo, ma non si può più dare nelle forme del passato.
Allora, faccio un passo indietro, me la gioco con una battuta iniziale. L'abito fa il monaco come lo spazio fa il cittadino, la città fa il cittadino, no? Allora, se crediamo che l'assetto delle nostre città, i nostri spazi, quello che contiene la nostra vita, in qualche modo ci determina, noi dobbiamo essere molto attenti a capire cosa invece sta cambiando. Io sono sempre molto prudente nel rimproverare ai giovani di ritirarsi dal mondo, alle persone di chiudersi nel privato, di rifugire nel loro individualismo, perché guardando i miei figli, guardando i miei studenti, mi dico: ma cosa possono fare di sociale, di socievole le nuove generazioni nello spazio pubblico? Che spazio hanno? Se non consumi non esisti, se non consumi non esisti, e quindi tutto quello che un ragazzo mediamente sano di mente voglia fare nella propria città si acquista sul mercato, e quindi si acquista la scuola, si acquista il sapere, si acquista lo sport nelle palestre, si acquista il tempo libero, si acquista. E allora noi abbiamo dato e siamo stati silenti su questo aspetto perché non abbiamo fatto abbastanza riflessione su questo, poi arrivo ovviamente alla risposta. Abbiamo lasciato che la città si privatizzasse, che lo spazio pubblico diventasse uno spazio del consumo, che tutto l'assetto civile che dovrebbe essere quello che ci facilita la concordia, la convergenza, la partecipazione, ma banalmente anche la possibilità per un anziano, per un gruppo di giovani di stare in una piazza sotto gli alberi perché c'è l'ombra. È banale alle volte la vita delle persone, no? Ci si incontra perché c'è uno spazio ombroso e c'è una panchina messa sotto l'albero, allora andiamo in piazza. No, alle volte le grandi teorie non arrivano dove arriva il buon senso. Allora, avendo, come dire, smantellato questa città che favoriva l'incontro tra le persone, ecco che le persone non hanno un luogo, non hanno un come, e quindi sì, certo, si rifugiano nel privato, ma è un effetto dello smantellamento della città pubblica, è un effetto del fatto che non ci siamo accorti, ad esempio, che le città oggi sono qualcosa che viene conteso con i cittadini. Viene tolto al cittadino la paternità e la proprietà della città da un turismo che diventa aggressivo e che compete con l'abitante, perché all'abitante che vive in un centro storico subentra il turista, che è quello che compra su Airbnb la possibilità di stare magari in una bella città. Allora, se comprendiamo questo, ecco che allora dobbiamo tornare alle cause, se no ragioniamo soltanto a valle, no? E colpevolizziamo le persone che non partecipano. E certo, quali spazi ci sono? Quali luoghi fisici? Quali occasioni concrete nella giornata di un ragazzo ventenne ci sono perché accada qualcosa? Allora, la mia provocazione era: la partecipazione accade se ci sono delle condizioni, e sono quelle condizioni per quelle quali noi dobbiamo rimuovere gli impedimenti che non consentono alle persone di avere una vita all'aria aperta, di incontrarsi per strada, di far giocare i figli nello spazio pubblico sicuro, alle ragazze di tornare a casa la sera perché le città sono sicure. Quanti impedimenti alla partecipazione? Allora, la provocazione era: allora, quando abbiamo rimosso le cause che impediscono impediscono alle persone di fare quello che tutte le persone fanno quando ne hanno l'opportunità, perché siamo animali sociali e socievoli, ecco, allora accade. Questa dimensione dell'accadimento è una citazione che ho preso, e su questo chiudo, da Giancarlo De Carlo, che diceva: la partecipazione è quella cosa da maneggiare con cura, su cui creare le condizioni perché accada, quindi il dialogo, l'ascolto, la presenza nei luoghi, lo spazio che determina le condizioni di benessere, di piacere, di stare insieme. E allora viene il momento in cui tu hai fatto tutta la tua parte e a un certo punto scocca la scintilla. Quella provocazione voleva dire che non c'è mai determinismo, c'è, e quello che penso che avrete riconosciuto, abbiamo fatto in questi giorni, creare le condizioni perché qualcosa accadesse senza predeterminarlo a priori, senza dare le regole, senza chiuderci a quello che Edgar Morin chiama l'inatteso, che ci sorprende, ci spiazza. Non l'abbiamo visto arrivare, poi arriva.
Grazie Elena anche per questo rimando. Qui mi aggancio a Sergio Gatti perché vorrei che raccontasse un'esperienza un po' diversa. È bello incrociarsi in tante forme, in tanti modi. Con Sergio ci siamo incrociati tante volte per l'organizzazione del Festival dell'Economia Civile.
Sì, il Festival dell'Economia Civile è arrivato alla sesta edizione. L'economia civile si basa su una visione un po' alternativa dell'economia, intanto partendo dalla sua finalità, che è quella di presentarsi secondo ciò che il suo fondatore, che proprio 270 anni fa a Napoli, all'Università Federico II, ottenne la prima cattedra di economia in Europa, ma lui la ribattezzò anche come scienza della pubblica felicità. E quali erano i punti fondamentali? Sostanzialmente quattro, tuttora attualissimi. Il primo è la fiducia. Quindi un'economia basata sulla relazione ancora prima che sul contratto, poi il contratto naturalmente serve nelle transazioni economiche. Il secondo ingrediente è quello della reciprocità o mutualità. Il terzo è quello del bene comune, che è un'espressione che non soltanto è particolarmente diffusa e qualifica e caratterizza l'insegnamento sociale cristiano, ma ha anche caratterizzato queste nostre giornate triestine. E infine il quarto elemento è il fine, cioè la pubblica felicità. La pubblica felicità è quella precondizione per far sì che attraverso istituzioni, regole, dinamiche di mercato si possano trovare, per esempio nell'organizzazione delle città, sia nella loro progettazione, nella loro realizzazione, nella loro visione a distanza di 30, 50, 60 anni, perché non possiamo pensare di progettare un quartiere soltanto con ciò che oggi c'è. Ora è impossibile immaginare ciò che ci sarà fra 5 anni, ma insomma è molto importante questa dimensione di apertura che poi veniva ricordata perfettamente da Elena. Allora, ecco, il fatto di considerare il fine dell'economia, per questo il Festival dell'Economia Civile si caratterizza, la pubblica felicità o felicità condivisa o felicità comunitaria, che forse è quella che ci piace di più, come precondizione, come presupposto affinché possa costruirsi poi la dimensione della propria felicità personale, che dipende da tantissime cose, ma se c'è appunto tutta una serie di cose nella cornice che non funzionano sarà ancora più difficile, per esempio una cattiva qualità del lavoro, una difficoltà di accedere al lavoro, una povertà educativa crescente. Tutto questo non aiuta a costruire una pubblica felicità e difficilmente consentirà di costruire o di far crescere, di far fiorire delle felicità personali.
Grazie Sergio. Torno a Sebastiano Nerozzi per riprendere il ragionamento a cui avevamo accennato prima. Insomma, l'Europa effettivamente come mercato comune unico è stato un enorme successo, il più grande mercato del mondo, sostanzialmente lo è tuttora. Qualche settimana prima delle elezioni europee era stato affidato alla Commissione Mario Draghi il compito di stilare un rapporto sul futuro appunto dell'Unione Europea, e una delle considerazioni, se volete quasi banali, ma che dentro c'ha un'analisi molto approfondita, che è quello: se l'Europa continuerà ad essere solo un mercato comune, nel nuovo assetto geopolitico globale è destinata a scomparire. Il mercato non basta.
Il mercato appunto è stato sicuramente un grande beneficio, così come lo è stata la moneta unica. Faccio solo presente che noi per tanti anni abbiamo avuto la possibilità di finanziare il debito pubblico a costi bassissimi, incredibili per un paese che aveva le condizioni di finanza pubblica che avevamo noi, e di questo abbiamo goduto, forse abbiamo ecceduto, però indubbiamente con il gioco composto dell'interesse abbiamo sicuramente guadagnato molte risorse. E questo non lo dobbiamo dimenticare, ma quel mercato conteneva poi degli squilibri che invece non solo non vedevamo noi, ma non vedeva neanche la Commissione europea, che a un certo punto sono esplosi. Non erano solo equilibri di finanza pubblica, erano anche proprio equilibri di mercato, erano paesi che crescevano un po' sulle spalle degli altri, esportando con politiche un po' neomercantiliste più degli altri alle spalle di coloro che invece, indebitandosi anche come l'Italia, tendevano a consumare più di quello che producevano. Ora, se questo succede ogni tanto non è un problema per nessuno, ma quando questo diventa un fattore sistematico si accumulano degli squilibri che poi scoppiano, e nel 2011 li abbiamo visti esplodere, abbiamo rischiato di perdere la moneta unica. La moneta unica è stata a un passo dalla fine. Le unioni monetarie si fanno, ma poi si possono anche chiudere, quindi anche questa, come la democrazia, come tanti beni pubblici che abbiamo in Europa, a partire dalla pace, non è scontata. Allora, oggi dobbiamo guardare al mercato in modo non più statico, con la mano invisibile nella testa, come tanti economisti neoliberali che hanno forgiato un po' l'idea di moneta unica in quegli anni, ma guardare il mercato come un'istituzione umana. Ce la siamo inventata noi, non è naturale, è una cosa che abbiamo inventato noi, molto utile, molto efficiente in tante condizioni, se ci sono quelle condizioni, e non sempre ci sono, ma un mercato che ha bisogno di essere curato, che non necessariamente distribuisce i propri benefici in modo equo. Il Papa su questo ha scritto parole magistrali, di una chiarezza, di una limpidezza e di un rigore teorico che va ammirato, perché ha smontato una retorica che era pura ideologia su questo piano. E soprattutto oggi, e qui vengo alla domanda, cioè sulla proposta di Draghi per il rilancio del mercato unico, capiamo che in un mondo che è cambiato molto, soprattutto dal 2015 a oggi, in cui grandi potenze globali, antiche e nuove, giocano in modo molto forte sulla promozione delle proprie imprese, sulla ricerca tecnologica con grandissimi investimenti, sulle economie di scala, cioè quelle economie che derivano dalla grandezza del mercato e dalla grandezza stessa dell'impresa, ottenendo dei guadagni e dei profitti molto alti che poi si autoalimentano e rafforzano sempre di più la posizione sul mercato. Basta pensare all'economia delle grandi piattaforme. Ebbene, avere davanti quel tipo di competizione non lo si può più fare semplicemente liberalizzando e regolamentando, così pensando di poter creare un campo da gioco piatto, laddove piatto ovviamente non lo è, diventa facilmente preda di altri. Il che non significa fare lo stesso gioco, un gioco aggressivo nei confronti degli altri, ma significa cercare di introdurre nel mercato quegli enzimi di innovazione, quegli investimenti necessari e anche quel grado di efficienza organizzativa, tecnologica e economica che permette, come dire, di stare insieme agli altri in un mercato che, come ricordava giustamente il dottor Gilardo, è il più importante mercato al mondo, cioè sono 480 milioni di europei che hanno un tenore di vita molto alto, quindi rappresentano una quota molto significativa della domanda globale, quindi orientano, possono orientare anche i consumi e la produzione degli altri paesi. Questa potenza economica però non la possiamo giocare se non investiamo, e d'altronde i singoli paesi, anche i paesi più grandi, pensiamo alla Germania, da soli non hanno la forza economica di fare quegli investimenti di cui hanno bisogno per dare una prospettiva ai propri giovani. E quindi questo lavoro di potenziamento dell'economia, di innovazione profonda dei processi economici, o lo facciamo insieme in Europa oppure non saremo in grado di farlo, rischiamo di fare tanti piccoli interventi a pioggia, ed in Italia siamo esperti di questo, che non risolvono il problema.
Grazie Sebastiano anche per aver ricordato, diciamo, che la democrazia non è scontata, lo stiamo imparando, come non è scontata la pace. Questa è una condizione nuova per molte delle giovani generazioni che non hanno la percezione di quanto sta accadendo.
Quello che mi sembra di capire col passare del tempo dall'inizio di questa guerra sempre più chiaramente è che questa guerra alle porte dell'Europa, ma in qualche modo dentro l'Europa, è il primo attacco frontale al progetto dell'Unione Europea. Il progetto europeo non è un progetto così solido e sicuro come si pensava, non è dato una volta per tutte. Questo progetto europeo come progetto di pace, di mercato, di condivisione, di costruzione di una presenza sociale e politica nel mondo significativa, non è una cosa così scontata e tranquilla. Ha bisogno di essere, come dire, scelta di nuovo. È come se le motivazioni e le circostanze che hanno portato alla istituzione di questa originale istituzione, appunto, che è l'Unione Europea, si siano totalmente perse di vista, dimenticate. Hanno bisogno, come, di essere riscoperte. E l'ultima cosa che voglio aggiungere è che noi credenti abbiamo una grande responsabilità. Noi conserviamo la memoria viva, in qualche modo, se siamo credenti consapevoli in questo tempo, di chi è stato e delle motivazioni che hanno portato a far sorgere questa unione di popoli e di nazioni. E credo che abbiamo la responsabilità di ricordarlo anche agli altri, di coltivarlo, di alimentarlo, alimentare questa memoria, questo senso dei valori che stanno alla base non solo perché sono nel passato e di fatto sono stati lì, ma stanno alla base perché senza di questi, perdendo di vista questi e lo stare insieme, alla fine l'Unione Europea stessa che rischia di perdersi. E non vorrei essere così drammatico nel dire le cose, ma penso che in gioco ci sia davvero tutto questo.
Grazie, questo richiede anche la capacità di avere un pensiero lungo, no? E questo mi riporta a uno dei temi da cui eravamo partiti, cioè, lo stiamo vedendo qui nelle piazze, che uno degli strumenti per favorire la partecipazione è quello dell'esperienza concreta, no? L'esperienza associativa, l'esperienza cooperativa, l'esperienza del volontariato, l'esperienza dell'impegno civile, dell'impegno politico e via dicendo. Come si può coniugare però questo, che è un dato esperienziale di partecipazione, a una capacità anche di pensiero, cioè il breve, esperienziale e lungo che è presa di coscienza?
Allora, qui siamo proprio nel cuore della riflessione di questi giorni. Noi dobbiamo ritrovare il senso, ed è possibile soltanto usando l'intelligenza connettiva, che è quella che collega le cose fra di loro. Quindi dobbiamo fare un esercizio di connessione tra i temi. Allora, noi dobbiamo riuscire ad accorciare la filiera, è proprio una questione di filiera, tra l'agire locale, spontaneo, delle persone, autopromosso, la dimensione dell'amministrare, che è una dimensione media, corpi intermedi, dicevamo ieri, che alle volte facilitano, la dimensione sovralocale e la dimensione europea. E abbiamo tutti gli strumenti per farlo, solo che non siamo abituati a esercitare l'intelligenza connettiva. Cioè, noi siamo abituati a fare il particolare, il pezzo, il dettaglio, no? E senza, ed è veramente un'intelligenza che bisogna coltivare, dovrebbero farlo le università, dovrebbero farlo le chiese, dovrebbero farlo i movimenti, cioè dovrebbero, e ovviamente i giornali, cioè abituarci a leggere i nessi fra le cose. Allora partiamo da un esempio, così sono più chiara. Noi oggi se ci guardiamo intorno vediamo che ci sono alcune cose che piacciono molto alle persone. Alle persone piace prendersi cura dei beni comuni, la gestione degli orti urbani, la promozione e la conservazione di beni che stanno sul territorio, le attivazioni di imprese che recuperano magari qualche rudere, qualche villaggio in montagna, le aree interne. Tutta l'Italia dal nord al sud è fatta di questo dinamismo di persone che hanno trovato una via di partecipazione attraverso il prendersi cura, il fare, molto pragmatica. È una cosa fondamentale riconoscerla, guardarla, le buone pratiche. Questo, se le persone lo fanno, andiamogli dietro, invece no, stanno lì ciascuno a fare il suo e magari muoiono nei luoghi perché nessuno si accorge che lo fanno. Punto punto più alto. Bene prendersi cura dei beni comuni, bene prendersi cura degli orti, ma riusciamo come amministrazioni locali a salire di scala e occuparci ad esempio di fare insieme, io ci ho provato, è stata un'esperienza entusiasmante, un piano di mitigazione climatica. Il piano di mitigazione climatica, il piano clima, è uno strumento che l'Europa in qualche modo ci ha detto di fare senza dirci come farlo, siamo meravigliosi, che il governo e il ministero ci ha detto di farlo senza dirci come farlo, siamo meravigliosi, ma lo possiamo fare. Perché? Perché essendo così lasco, così aperto, è uno spazio di coprogettazione, di immaginazione, in cui possiamo dire allora le comunità si guardano e guardano il rischio idraulico, e guardano l'agricoltura sostenibile, guardano le comunità energetiche, e guardano le isole di calore, quindi fanno piantumazione. Vedete che stiamo già salendo di scala? Queste cose chi le fa? L'amministrazione? No. Le fa l'amministrazione con i singoli cittadini, con le parrocchie, con le comunità energetiche, con le scuole, con le imprese territoriali, con le BCC e abbiamo già fatto un upgrade. Ma tutto quello che si sta muovendo in termini di cura del territorio, del paesaggio, delle città, ci viene dall'Europa. È l'Europa che ci sta dando non solo i soldi, tanti, e quindi questi sono fondamentali, volumi di denaro enorme che alle volte acchiappiamo, alle volte non acchiappiamo, però impariamo, allora vedete, trascalare, cominciamo, chi è bravo, i territori che sono bravi si agganciano all'Europa, abbiamo i nostri politici in Europa, lo so che c'è scarsità di partecipazione, ma se noi rimettiamo insieme la filiera, tu conosci chi è il tuo rappresentante in Europa e con quelli rappresentanti in Europa si calano sui territori, si profilano politiche a misura di territori. Allora, se noi cominciamo a fare un ragionamento di questa natura, e lo possiamo fare sulla salute, sulla scuola, sui beni comuni, su tutto quello, sull'economia, allora cominciamo a ridare senso al dettaglio. Tu che sei in quella parrocchia, che hai fatto la comunità energetica, che fai l'orto, che fai piantumazione, che fai anche magari la fattoria educativa, guarda che tu sei la goccia che fa da senso al mare, ma il mare lo mettiamo insieme mettendoci insieme. Capite che questo è l'esercizio che vi ho fatto, è un esempio di intelligenza connettiva, cioè di persone che cominciano a unire. Steve Jobs diceva, la forma più sublime di intelligenza a Stanford è insegnare ai nostri studenti a unire puntini tra di loro. Se io sono in grado di mettere insieme i puntini, e questa è la cosa che i cristiani devono imparare perché non la sanno fare, perché ciascuno ha il suo puntino e poi c'è qualcuno che li mette insieme. No, tu se ti metti insieme a quell'altro, allora tiriamo fuori. Guardate che è facile, guardate che è possibile, guardate che non richiede grandi competenze, perché le abbiamo già tutte e qui lo stiamo dimostrando.
Ero in debito con Sergio Gatti di due proposte, vero?
Intanto mi sembra, a proposito di puntini da connettere, che ci siano gli stessi tre tarli che rischiano di rosicchiare sia la democrazia, come ce la siamo un po' raccontata in questi giorni, sia l'Europa, cioè un affievolimento dello spirito partecipativo in tanti sensi, non soltanto quello del voto. Il secondo è l'aumento delle disuguaglianze, che genera rancore, genera rabbia, no? E quindi anche risposte, diciamo così, non sempre razionali. E in terzo luogo la difficoltà a darsi degli orizzonti ampi, cioè orizzonti asfittici. Ecco, l'Europa deve darsi un orizzonte un pochino più ampia, piuttosto che essere chiusa a una serie di obblighi, se vogliamo, nei confronti dei propri cittadini, che però riguardano il confronto con altre grandissime potenze, sia economiche sia tecnologiche. Non è un caso che sia stata la prima giurisdizione al mondo, quella europea, a darsi un regolamento sull'intelligenza artificiale, perché nasce altrove, viene progettata a Occidente, al di là dell'Atlantico, e viene realizzata in gran parte, anche pensata, ma realizzata in gran parte in Cina. Quindi l'Europa è un consumatore debole che ha già dato via tutti i dati, i nostri dati sono altrove, le proposte. In questa ottica, intanto la legge elettorale. La legge elettorale europea dovrebbe puntare sulla scelta delle persone, In Italia si gioca su sei macro collegi troppo grandi probabilmente anche per essere coltivati nei cinque anni di legislatura, e questo si potrebbe fare anche con attenzione all'età. Ho preso due note: in Grecia si vota a 17 anni per l'Europa, lo stesso in Germania, in Belgio e in Austria, a 16 anni, come non a Malta a 16 anni. Tutti i paesi cibo germanofoni a 16 anni e a Malta anche 16 anni, in Grecia 17. Io non so se sia un vantaggio o meno, ma considerando tante cose, secondo me è una scommessa che anche il nostro paese potrebbe fare. E qui un certo leader politico fece questa proposta un paio di anni fa, leader politico italiano per l'Italia. Secondo, la possibilità del votare dove vivo, ce ne siamo occupati nel nostro comitato a lungo nei mesi scorsi preparando queste giornate, e cioè l'Italia è uno dei pochissimi paesi, forse l'unico, questo potrà confermarlo soltanto Monsignor Crociate, in cui se io ho momentaneamente il mio domicilio non nel mio comune di residenza, o per ragioni di studio, o per ragioni di malattia che non richieda un ricovero in clinica in un ospedale, o per ragioni di lavoro, e ora si lavora con il Frecciarossa avanti e indietro, no? Magari si sta fuori cinque giorni, si torna a sabato e domenica, ecco, lì io non posso votare. Per la prima volta quest'anno, ma solo per le elezioni europee e solo per quest'anno, si è potuto votare per una di queste tre categorie, cioè gli studenti fuori sede, con però una costrizione di tempo: entro il 5 maggio, la norma è stata pubblicata a marzo, entro il 5 maggio ciascuno studente doveva chiedere al proprio comune di residenza di spostare la scheda elettorale al comune di domicilio. Bene, quindi siamo molto indietro, inspiegabilmente, su questo, e questo non ci allinea alle democrazie degli altri paesi, della maggior parte degli altri paesi. Quindi leggi elettorali sia europee sia italiane. Secondo, Avvenire oggi ha aperto con un titolo e con uno spazio molto ampio ad un'iniziativa, si sono autoconvocati consiglieri regionali e comunali, sindaci e assessori regionali, cioè persone, donne e uomini che partecipano come delegati a questa nostra settimana sociale, democraticamente eletti nei partiti più diversi. È un'iniziativa bellissima, spontanea. Il comitato scientifico organizzatore è stato invitato a questa riunione. Nascono domande di formazione, di connessione, di scambio di esperienze, ma soprattutto di ascolto. È stato detto quanto sia stato importante ascoltare le relazioni anche le riflessioni bibliche delle scorse mattinate. Ecco, allora lì c'è un ulteriore lavoro da fare, perché anche l'amministratore locale, anche il consigliere regionale o comunale dipende dall'Europa in termini di limiti e in termini di opportunità. Noi siamo ancora un paese che riceve tantissime risorse al di là del PNRR, ma abbiamo i fondi di coesione, i fondi che possono essere gestiti dalle regioni, ma con comuni attrezzati per poter prendere tantissime risorse che in genere mandiamo indietro. Allora la proposta è questa, cioè mettiamo nel programma, se un giorno ci verrà chiesto, anche una componente europea per conoscere meglio i meccanismi decisionali, ma anche le tante opportunità.
Voglio essere libera, libera come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero.
Libertà è partecipazione.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.